Scream Studios.
Quando queste cose sono fatte in maniera sana, sono parte di un percorso di vita, cioè, all'interno della coppia.
Sì, sono parte di un percorso di coppia che porta poi la coppia a unirsi di più in questo modo. Quindi sì, sono dei percorsi che sono lunghi, di solito non sono delle coppie di primo...
Oggi non è più così, magari. Oggi è un po' cambiata questa cosa.
Passiamo gran parte del nostro tempo ascoltando storie. Storie di persone e delle loro esperienze, incluso anche il loro vissuto nel mondo professionale. In questo podcast ascolterete le storie di persone che tutti i giorni svolgono lavori particolari. Esperienze legate a mansioni insolite e con esse i rischi, i dilemmi morali, il compenso economico e le motivazioni dietro alle loro scelte. Sono Giovanni Cassone. Benvenuti in Skills. E tu cosa fai nella vita?
Seconda puntata di Skills. E tu cosa fai nella vita? In questo caso però al plurale, perché abbiamo due ospiti, quindi ho il piacere veramente di presentare Sandra e Alessandro. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao.
Ciao, grazie. Grazie.
Allora io partirei con la prima domanda di rito. Che cosa fate voi nella vita? Quale attività avete?
Vuoi l'attività formale o quella...
È vero, perché voi avete due vite, no?
Esatto.
Allora, partiamo dalla primissima vita, cioè quella un pochino più formale.
La primissima vita, siamo due farmacisti.
Sì, esattamente.
E Alessandro ha una farmacia di proprietà, la sua famiglia ha una farmacia da tanti anni e io invece lavoro in una parafarmacia all'interno di una okay. SPA. Quindi questo è il nostro...
Questo è quello che succede durante la settimana.
Durante la settimana e durante il giorno.
Durante il giorno, ok. E durante la notte invece che cosa accade?
Durante la notte, da ormai diversi anni, da circa il 2008, più o meno metà del 2008,
sì. Sì.
E gestiamo un club privé, okay. Quindi un club per, diciamo, scambisti a Vicenza.
A Vicenza, si può dire il nome? Sì,
sì, sì, si chiama Crystal Club.
Crystal Club. Che cosa significa essere titolari di un club per scambisti?
Dico io,
vai.
Per me è un enorme divertimento. Io divento matto all'idea anche solo di raccontarlo ai clienti in farmacia.
Okay.
Proprio è una cosa che li lascia basiti.
Quindi, lo racconti, cioè nel senso...
Ma sì, sì, ma proprio veramente nessun problema, veramente. No. Anche perché noi siamo
tutti
anche abbastanza
sanno.
Orgogliosi del nostro locale, sinceramente.
Tutti i club privé sono dei circoli privati, quindi già lì cominciamo con una situazione diversa da tutto quello che è il locale pubblico.
Okay.
Perché ovviamente bisogna esibire un documento, avere una tessera, essere soci, contribuire, eccetera, eccetera. E poi è un posto in cui le fantasie in realtà possono diventare parte
certo.
della vita. E quindi è bello perché in qualche modo appunto si... possono realizzare le fantasie delle persone. È anche difficile cercare di mettere le persone nella condizione di poter realizzare le proprie fantasie. Quindi c'è questa dualità un po' complicata a volte, soprattutto per quanto riguarda la gestione, perché devi cercare di mettere le persone nella condizione di poter realizzare le loro fantasie. Quando ci riesci è bellissimo.
Io credo però, Sandra, che oltre a questo ci sia il cercare di costruire, di averlo fatto perlomeno nel tempo, un locale che assomigli in qualche modo a ciò che noi vorremmo trovare, no?
Beh, questo è quello che succede credo un po' in tutte le situazioni in cui investi con il tuo io, nel senso,
sì.
Quando ci metti del tuo, credo che in qualche modo poi le cose tendano ad assomigliarti, no?
E in questo il Crystal credo che sia differente dalla maggior parte degli altri locali, e lo dico senza sì, forse con un po' di presunzione, però anche con la consapevolezza di quello che sto dicendo. Noi abbiamo creato un locale che nel tempo, negli anni, si è differenziato dagli altri, si è fatto conoscere all'estero, si è dedicato alle coppie effettivamente, mentre la maggior parte di quelli che si chiamano club privé,
okay.
In realtà hanno un po' un altro obiettivo.
Facciamo un passo indietro,
sì.
Facciamo un passo indietro, nel senso, voi nel 2008 decidete di buttarvi in questa avventura, apriamo un club. Avevate le idee chiare fin da subito? Cioè, qual è stato l'input? Da dove è nata l'idea? Cioè, delle esperienze? Anche perché voi siete una coppia scambista. Eravate o siete? Come devo dirlo? Aspetta.
Siamo.
Okay. Sì. Vorremmo esserlo.
Se lo sei, non smetti mai di esserlo.
Non smetti mai di esserlo.
Almeno.
Okay.
A meno che non capitino delle cose, secondo me.
Vabbè, diciamo, ti prendi responsabilità
per
di
lo meno, esatto, per lo meno, sì. Non per parlarti sopra, ma perlomeno nel senso che mantieni una voglia di apertura mentale.
Certo.
Ecco, e di accettare, certo, quelle che sono le fantasie delle altre persone, fin tanto che non fanno male a nessuno.
Chiaro, beh, assolutamente. Ma quello che vorrei sapere io, perché avete deciso nel 2008, ok, apriamo un club? Cioè, quali sono state le esperienze che vi hanno portato a dire siamo pronti, vogliamo intraprendere questo percorso, vogliamo aprire un'attività dove possiamo dare spazio e libertà alle persone che vogliono realizzare le proprie fantasie? Qual è stato il percorso che vi ha portato a?
In realtà non è stato un percorso fortuito, nel senso che noi da frequentatori di un club, sempre lo stesso, siamo poi diventati amici dei vecchi gestori, eccetera, eccetera, che avevano bisogno in quel momento di un aiuto.
Okay.
E da questo poi è partita la nostra esperienza, quindi da lì ci siamo resi conto che avevamo cominciato un percorso che ci avrebbe portato lontano, e sono passati gli anni senza poi rendercene conto, in realtà, nel senso che è partito un po' per gioco, un po' per casualità, molto perché ci abbiamo sempre creduto tanto,
certo,
ma senza la prospettiva di un lungo termine. Ce ne siamo resi conto strada facendo che sarebbe stato un lungo termine.
Io ti ho un po' obbligato, se vogliamo, perché ti ho detto che fino a che non fossimo diventati il numero uno al mondo non l'avremmo mai venduto.
Da chi è nata l'idea inizialmente? C'è stata una cosa comune o tu hai spinto?
C'è stata proposta, direi.
Sì, no, è stata comune.
È stata comune.
Sì, mi ricordo che eravamo in viaggio di nozze, facevamo i progetti per il rientro con il club.
Quindi Alessandro, tu avevi già una farmacia, cioè tu eri già farmacista, nel senso lavoravi come farmacista?
Beh, devi sapere che se sì, da molti anni, e devi, okay, sapere che Sandra io l'ho conosciuta perché è venuta a fare il tirocinio post laurea in farmacia.
Ah,
da me.
Ok. Quanti anni avete di differenza?
8.
8?
Beh,
7.
Vabbè,
vabbè,
7,
quelli che 8, sono, 8, non
puoi essere un po' più giovane. 7, va bene.
7. Credevo.
Ok, sì. Quindi sei andata da lui, sei andata a fare, diciamo, il tirocinio, e da lì poi...
Io ne ho approfittato immediatamente e, insomma, ho cercato di conoscerla meglio. E quindi da lì
alla
è
fine
nato.
Ci siamo sposati.
Poi un giorno è successo che le ho detto: senti un po', io ho sentito parlare tanto di questi posti, ma sono curioso. Tu, non è che eravamo ancora fidanzati all'epoca? E subito mi ha detto: ma sì, perché no? Andiamo a vedere che cosa
quindi
sono.
Quindi è partita da te questa cosa qui.
Sì, sì, sì,
le
sì,
fantasie,
sì.
Le fantasie erano sue, nel senso che l'idea, io non sapevo neanche che esistessero i club privé. Sinceramente, avevo 27 anni e non sapevo neanche.
Per l'epoca eravamo giovani. Sì. Per l'epoca che eravamo giovani, no, nel senso che la scusa ti parlo sopra,
no,
ma la frequentazione media era sì, con un'età più alta, perché in realtà quando queste cose sono fatte in maniera sana sono parte di un percorso di vita,
certo,
all'interno della coppia.
Sì, sono parte di un percorso di coppia che porta poi la coppia a unirsi di più in questo modo, quindi sì, sono dei percorsi che sono lunghi, di solito non sono delle coppie di primo
Oggi
giorni.
Non è più così, magari oggi è un po' cambiata questa cosa, ma...
magari ne parliamo dopo,
sì,
di questa,
esatto,
cosa, perché questa è una tematica abbastanza interessante,
sì.
Sandra, se tu non avessi mai conosciuto Alessandro, secondo te saresti ciò che sei oggi?
No. Mi vedevo una persona, vabbè, sposata, tranquilla, figli, lavoro, famiglia. Non avrei mai pensato di vivere di notte, non avrei mai pensato di lavorare di notte, non avrei, cioè non c'era proprio nella mia nel mio pensiero quello di fare proprio la vita che faccio.
Okay.
Quindi di vivere di notte, dormire di giorno, non avere orari, eccetera, no, assolutamente.
Sandra era, secondo me, la persona più sbagliata per fare una cosa di questo genere.
Mannaggia a te, mannaggia.
Ah, te lo dico perché lei ha detto solo che è farmacista, in realtà lei ha un dottorato di ricerca e quindi insomma è a un livello un po' superiore del mio. e lei era abituata soprattutto a studiare con i topi, quindi poi avere a che fare col tempo libero della gente all'inizio è stato un po' difficile.
Secondo voi, quindi, come una coppia decide di diventare scambista? Voi avete parlato della vostra esperienza, cioè Alessandro ti ha domandato, ti ha fatto capire, guarda, a me piacerebbe frequentare questi posti, ma secondo voi come una coppia decide di diventare scambista e quali sono i motivi che portano una coppia a desiderare qualcosa di più all'interno della loro intimità?
Ma allora, sono vari, nel senso che possono essere tantissimi.
Ok.
Possono essere dalle emozioni più negative, quindi dopo un tradimento, oppure dopo delle cose abbastanza, diciamo, traumatiche, oppure possono essere semplicemente l'evoluzione di una confidenza, cioè l'evoluzione della confidenza e dell'intimità di una coppia.
E questo è il caso migliore, direi.
Certo. Cioè,
ora, voi avendo un'attività, chiaro, non possiamo fare i nomi delle coppie, anche proprio per una questione di privacy, eccetera. Coppie che, frequentando il vostro club, si è confidata, vi ha detto, guarda, noi siamo venuti qui perché stavamo cercando... cosa?
Beh, io posso dire, per esempio, una coppia che conosciamo bene entrambi, hanno un figlio grande e mi dicono sempre che questo tipo di esperienza ha salvato la loro coppia, perché altrimenti sarebbero stati seduti sul divano
annoiati,
davanti alla TV.
Certo, sì.
E quindi dicono, noi il fatto di essere riusciti a fare questo scalino, a superare questo ostacolo, che appunto è quello che ti mette di fronte la società, che ti mette di fronte un po' tutta quella che è l'aspettativa di tutte le persone che conosci, ci ha resi più forti, più indipendenti e più contenti di poter avere questo tipo di esperienze da condividere insieme, soprattutto.
Ecco, questo è fondamentale, perché c'è molta confusione, secondo me, riguardo all'idea del cosiddetto scambio. È un termine orribile, non ne abbiamo un altro da usare.
No, in italiano no, in inglese ce ne sono molti di più. Il mondo degli scambisti viene definito lifestyle. Quindi
esatto.
È molto più
quasi elegante, forse,
sì,
più soft, più tranquillo.
Soft,
ecco.
Esatto.
Un modo diverso di approcciarsi alla vita, ad alcune esperienze della vita.
Se dovessimo coniarne uno adesso, è una bella domanda, eh? Cioè, se dovessimo scegliere, ok, scambio è una parola quasi... ma forse è brutta perché abbiamo un retaggio culturale che ci fa pensare allo scambio di coppia è una cosa da non fare, è una cosa fatta da pervertiti, è una perversione.
Lo scambio, scusa, mi fa pensare al baratto, io ti do questo, tu dai questo a me, cioè, è quasi un mercimonio in qualche maniera, vista così, e non mi piace assolutamente come idea, perché coinvolge molto e molto di più le emozioni, i sentimenti. Sarebbe troppo lungo, troppo difficile oggi spiegare perché e per come, però direi che se dovessi chiamarlo in un altro modo, direi che si avvicina di più al libertinaggio.
Sì.
Okay.
Libertinaggio che però non è del singolo, ma è della coppia,
che è
un liberalismo
un po' dal francese.
Sì.
Mondo libertino è più
più infatti
francese.
In Francia si chiamano club libertini.
Esatto.
Sì.
Che cosa dona uno scambio di coppia? Prima hai citato questa coppia di amici che ti hanno detto, guarda, se noi non fossimo venuti qui oggi, molto probabilmente il nostro matrimonio sarebbe finito. Quindi a questo punto, che cosa dona davvero uno scambio di coppia? Quali emozioni? Che cosa ti dà?
Complicità, fiducia e la possibilità di esprimere se stessi al 100% con la persona con cui stai. Quando è fatto nel modo giusto, ovviamente, perché
certo,
poi ci sono tutte le eccezioni, tutte le varie...
Non serve a salvare i matrimoni,
no,
comunque.
No, no, beh, certo, assolutamente. No. No, questa è un'esperienza di... ci saranno sicuramente altri motivi. Cioè, il primo mi verrebbe in mente per curiosità, quasi, no?
Naturalmente.
Beh,
si
il mio
parte
è stato sicuramente
per curiosità,
curiosità,
esatto.
Sì, perché lui mi ha detto, esistono queste cose? Io ho detto, sì, ok, andiamo a vedere cosa succede.
Se vogliamo, scusa, entrare nello specifico di
va
quello
bene,
che è successo a noi, nonostante fossimo estremamente legati, a Sandra ha creato qualche problema all'inizio, perché ti trovi davanti a delle situazioni... lo dico, dai, insomma, magari l'essere sfiorato da un'altra ragazza, e quindi una situazione, diciamo, di lesbismo o chiamiamola omosessualità, comunque no, certo, in ogni caso, magari non ci avevi mai pensato, non avevi mai pensato che ti potesse capitare, e scopri che magari ti piace e dici: oddio, e adesso? Io non sapevo, non conoscevo questa parte di me. E ci devi ragionare su, devi avere magari anche la capacità di avere accanto la persona che ti ascolta riguardo a questo. E è estremamente impegnativo, davvero.
Sì, perché è molto introspettivo.
Sì.
Ma che ruolo ha la gelosia in tutto questo? Cioè, io sono fidanzato, sono felicemente fidanzato con una persona e abbiamo toccato questo argomento qui, però da forse anche per immaturità, alla fine io ho 24 anni, lei mia coetanea, forse anche per immaturità abbiamo pensato: io non riuscirei ad immaginarmi te con un'altra persona. E quindi a quel punto dico: beh, sta giocando un ruolo la mia gelosia. Nella vostra esperienza, ma come nelle esperienze di moltissime altre coppie che decidono di fare questa cosa qui, esiste, non esiste, cioè che ruolo ha la gelosia? Io non, forse è questo, io non riesco
a... Esiste sempre la gelosia, perché secondo me la gelosia fa parte del nostro modo di amare, di voler bene.
Certo, okay.
È un in qualche modo comunque un senso di possesso, no? Perché voglio questa cosa, perché per me è importante, perché a questa persona voglio bene e quindi la voglio per me. E è uno scoglio difficile da superare.
Alessandro. Io credo che la gelosia debba esserci, vada coltivata, anzi, però anche nel tuo caso direi che più che di gelosia si tratta di insicurezza, nel senso che ripeto, come ho detto prima, posso tranquillamente fare l'esempio mio: a un certo punto magari ti viene, capisci che desideri vedere la tua donna in determinate situazioni, e questo ti eccita molto più magari di quello che tu stai facendo.
Okay.
A me è capitato di fare una figura orribile, lo racconto senza mezzi termini, tanti anni
va
fa,
bene, ormai non ci sono,
di chiedere a una ragazza di spostarsi perché volevo vedere Sandra, e era molto più importante quello per me, l'emozione vera stava in quello.
Però lì c'è già, scusami se
sì,
ti interrompo,
vai.
Lì c'è già lo scalino successivo, quindi quando in realtà le fantasie prendono il sopravvento, quindi la fantasia diventa più importante della gelosia.
Sì.
Perché in qualche modo la gelosia riesci a gestirla in funzione della soddisfazione che ti dà la realizzazione delle tue fantasie.
Ma questa è una gelosia sana, nel senso che tu in qualche modo dici: guarda, a questo uomo adesso in questo momento sfiora la mia donna, è la cosa più bella che gli potrà capitare nella vita, e la mia gelosia ti concede questo regalo, nonostante la mia gelosia ti concedo questo regalo.
Sì, sono meccanismi mentali molto...
Non è per tutti,
no,
questo ragionamento.
No,
ma è per questo che noi abbiamo fatto il crystal.
Però sai, poi per quanto riguarda il discorso della gelosia, in realtà sono momenti diversi, nel senso che la gelosia della quotidianità rimane la stessa, almeno per quanto riguarda le mie esperienze, no? E quindi la gelosia del quotidiano, della persona che puoi incontrare per strada o dello sguardo che può dare a un'amica piuttosto che a una persona, da una bella ragazza che passa per strada, è la stessa. È in quel contesto lì che cambiano le dinamiche, cioè è nel contesto
sì,
protetto di un club o comunque di una situazione in cui tutti hanno ben chiari quali sono i ruoli.
Okay.
Cambiano le dinamiche, perché non c'è più la volontà di sedurre, cioè non c'è più la volontà di...
Ma diventa un appagamento sessuale?
Sì, in qualche modo sì. Noi, chi fa parte di questo mondo lo chiama gioco.
Okay.
Perché è poco impegnativo, no?
Un termine, nel senso, che noi non capivamo all'inizio.
Era un termine che noi non capivamo ed era un termine che non ci piaceva all'inizio, perché comunque... sminuire la sessualità a livello di un gioco non ci piaceva, però in realtà
lo è,
esatto.
Ma infatti noi, se posso aggiungere, una delle cose che spieghiamo sempre alle coppie che arrivano per la prima volta e che magari non sono mai state in nessun locale è che devono ricordarsi che sono entrate in coppia e che contano solo loro due all'interno del privé. Le altre persone sono in qualche maniera un giocattolo, un attrezzo che si utilizza e che fuori dal privé si deve dimenticare. Dopo si può essere i migliori amici fuori dal privé,
okay,
ma quando si entra dentro è solo la coppia che importa.
E tutti sono consapevoli di questo, quindi tutti fanno parte di questo circuito, di questo, diciamo, gioco, essendo consapevoli del loro ruolo.
Assolutamente.
È una domanda un po' banale. Qualcuno vi ha mai giudicato? Per
mia mamma.
Ok, cioè, che cosa diceva?
L'ultima cosa che ha detto è stato: ma Alessandro non l'ha ancora venduta quella porcheria.
Ma che cosa porta secondo voi a questo punto le persone giudicare, che cosa le porta a giudicare l'attività di coppia, cioè di scambio di coppia? Perché secondo voi nel 2023 c'è ancora questa chiusura mentale e tutto viene visto, che molte volte magari, mi permetto di dire, mi prendo le responsabilità di quello che sto dicendo, viene quasi associato a qualcosa col male, col satanismo, col diavolo, no, quello è un peccato, non lo puoi fare. Cioè, poi parleremo anche magari del ruolo della Chiesa all'interno di questa cosa qui. Però che cosa porta le persone a giudicare l'attività di scambio di coppie?
La paura, secondo me.
La Il paura. Bigottismo.
Bigottismo,
la
sì.
La chiusura mentale.
Io, poi vedi, è una cosa abbastanza ridicola, perché alla fin fine quasi tutte le coppie va a finire che si tradiscono, no? Però questo
una
è quasi
una volta nella vita capita,
una volta
no?
nella vita, magari anche nei matrimoni migliori può capitare, no?
Certo.
Però questo, sai, è una polvere che si butta sotto il tappeto alla fin fine, no? Un po' alla volta non ne parliamo, viene dimenticato, lo seppelliamo e via.
Sì.
Ci vuole
Se nessuno lo sa non è mai successo. E qui cadiamo nella dark room, no? Se nessuno vede, se nessuno sa, vuol dire che non è mai successo.
Devi spiegare cos'è la dark room.
Poi glielo spiego.
La dark room è una parte,
una delle stanze, del privé, ed è, diciamo, completamente buia ed è molto spesso una tra le più frequentate all'interno del privé, perché noi lo diciamo sempre, ma noi l'abbiamo sempre detto scherzando, anche se nel nostro modo di giocare su questa cosa c'è una verità di fondo, che se nessuno lo vede, se non lo vedi tu per primo, non è mai successo, quindi c'è questa sorta di...
Capito.
Puoi negarlo a te stesso e agli altri,
esatto.
Indubbiamente sì.
Diventa quasi una verità, no?
Esatto.
Sì, certo.
Quindi
certo.
È lo stesso motivo per cui appunto i tradimenti, se non si conoscono, non si sanno, non si vogliono sapere, è come se non fossero mai successi.
Anche perché noi stiamo parlando di coppie.
Sì.
Però so che ad esempio nel Crystal Club ci sono anche delle serate dedicate ai single, o mi sbaglio?
Non sono dedicate ai single, sono dedicate okay. alle coppie e ai single.
Ho capito.
Quindi il focus del Crystal è sempre stato la coppia.
La coppia prima di tutto.
Sempre. E si cerca in qualche modo di dare a tutte le coppie lo spazio per realizzare le proprie fantasie. Quindi se c'è chi ha la fantasia di relazionarsi, diciamo così, anche con degli altri uomini, quindi la coppia con altri uomini, c'è la possibilità di farlo in alcune serate a tema, diciamo così.
I nostri sabato notte, però, e questo è stato uno dei motivi per i quali ci siamo differenziati dagli altri, sono solo per le coppie.
Sì.
Questo ha fatto la differenza, assolutamente sì.
Perché appunto il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un ambiente sicuro e confortevole per le coppie.
Tant'è vero che quando abbiamo iniziato abbiamo ereditato un po' il locale e le sue usanze, e poi man mano le abbiamo cambiate, avevamo diverse persone che ci davano la mano, diversi soci che ci davano la mano con la cosiddetta sicurezza, Perché? Perché c'era la possibilità di litigi, incomprensioni magari tra persone che venivano da sole, persone che venivano in coppie, e poteva capitare
all'inizio
qualche litigio.
All'inizio sì, un po'.
Oggi come oggi non abbiamo più assolutamente un servizio di sicurezza, non ce n'è bisogno. Direi che, anzi, è un momento in cui vediamo anche sempre più ragazze da sole venire e non hanno nessuna paura, nessun timore di essere importunate. Questo credo in realtà non solo al Crystal, ma in tutti i locali seri che insomma ci sono comunque in Italia, non tantissimi, ma alcuni ci sono.
Sì, 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 ci sono, come sì.
Rischiano molto di più una discoteca normale.
Vabbè, certo, ci lavoriamo, quindi ecco, sì. Se non del settore posso sicuramente capire. Rimaniamo un po' nell'ambito sicurezza, però spostiamoci anche verso un altro argomento, forse un po' tabù, no? La sicurezza sanitaria. Mm-hmm. Ok.
Bravo ad affrontarlo.
È un bel argomento da affrontare. Sì, certo. Chiaramente, allora, sappiamo che ci sono delle stanze all'interno del Crystal Club predisposte con preservativi e quindi con tutto l'occorrente per il sesso sicuro.
Certo.
Non solo.
Dimmi, vai.
No, volevo
aggiungere che c'è altro.
Volevo che Sandra aggiungesse quanto, soprattutto nei primi anni, ha fatto per cercare di dare un'educazione sanitaria alle persone che arrivavano.
Quindi esatto, c'è un'educazione sanitaria, cioè nel senso che
ci abbiamo provato in qualche modo, qualcosa abbiamo fatto.
Anche perché è un po' impossibile, come posso io garantire la sicurezza del rapporto nel momento in cui mi arrivano coppie da tutto il mondo, dall'est, dicevate prima,
sì,
no?
Certo. Okay. Sì, sì, sì.
E come posso garantire che quello che sta accadendo sia sano? Non lo puoi garantire.
No, non lo si può garantire.
No, l'unica cosa che si può fare è mettere a disposizione tutto quello che è possibile mettere a disposizione gratuitamente.
Certo.
E senza dover appunto fare grandi cose, maneggi, che ne so, gettoni o cose del genere, che ho visto un po' in giro anche per il mondo. Ci sono i distributori di preservativi e gettoni, cioè sono follie, nel senso devono essere a disposizione di tutti senza quantitativo, nel senso non devono essere contati 1, 2, 3, 10, non ha importanza, e questa è l'unica cosa che puoi fare.
Dovrebbero essere gratuiti.
Disinfettanti,
secondo voi.
Detergenti.
Da noi sono gratuiti. Cioè,
da voi sì. Da
tutto
noi
quello
sì,
che può servire per la prima igiene, per la prima barriera, che è la più importante, assolutamente sì.
Noi avevamo i distributori di gel lavamani lungo i corridoi del privé molto prima del Covid, perché comunque le mani sono il primo contatto che hai con, chiaro, le persone, quindi se tocchi una persona, tocchi un'altra persona, tocchi un'altra persona, ovviamente hai bisogno, quindi avevamo i distributori
di
gel.
Direi l'igiene in particolare, Sandra, perché io ormai dopo 15 anni certe cose le dico, smetto di stare zitto. Cioè, i rivestimenti dei divanetti che vengono lavati,
sì,
le tende che vengono lavate, tutto quanto, cioè una mania per l'igiene è fondamentale alla fin fine. Sì. Poi dopo il Crystal non è solo questo, perché alla fin fine lavoriamo col tempo libero della gente,
certo,
quindi va visto anche un po' più, secondo me, in generale. Ecco.
Poi ci capitano le situazioni in cui poi ci sono delle persone che invece non fanno caso a queste cose e non decidono di
non
fare.
Usare.
Però lì interviene il giudizio personale, la libertà personale,
certo.
Il buon senso, nel senso che io ti metto a disposizione qualsiasi cosa, tutto quello che vuoi, senza nessun limite.
Ma quello che è consensuale è consensuale,
certo punto,
non è vostra responsabilità.
Tutti maggiorenni, tutti consapevoli di cosa stiamo facendo, di cosa anche rischiamo, perché
beh, chiaro, non è.
E poi allora momento lì.
Cioè, mai stato l'interesse da parte di un ente, cioè non lo so, del tipo qualcuno che ha avuto dei problemi dal punto di vista sanitario, hanno visto il club come un focolaio X e hanno detto no, dobbiamo intervenire, cioè un ente, un qualcosa, dottori, cioè avete mai avuto interventi di questo tipo da qualcuno?
No.
No. Però,
che io sappia, nessun club che conosco l'ha mai avuto.
No, però dobbiamo ricordare, perché le verità vanno dette, che un posto che pure noi adoriamo come Cap Dag, per chi lo conosce, il più grande villaggio naturista sicuramente d'Europa, sì, e che fa molto riferimento anche al mondo dello scambismo, che fa 40.000 persone alla settimana durante l'estate, e nel periodo del Covid ha dovuto essere chiuso tutto il villaggio immediatamente, perché un focolaio di infezione è partito da lì, ma è anche ovvio perché anche insomma
sì, ok, però
no, noi eravamo, era per rispondere
noi eravamo
alla domanda,
tutti
insomma
chiusi, però in quel periodo lì non si è capito perché lì,
ma sai che i francesi insomma dai.
Vabbè, però noi eravamo tutti chiusi.
Rimaniamo in tema, sì, in tema, okay. Covid, ok, tema Covid, molte realtà hanno sofferto, la vostra come tante altre, e a quel punto magari molte coppie hanno deciso di organizzarsi un po' in maniera più, come si può dire, più amatoriale.
Casalinga.
Sì.
Nel momento della riapertura, questi festini sono continuati, ci sono sempre stati, ma sono sicuramente continuati. Qual è la vostra posizione? Cioè, che cosa secondo voi può dare un club rispetto ai festini organizzati in casa?
Vai tu che sei più politicizzato, vai.
Ah, io ti posso dire quello che è la mia esperienza. A me i festini in casa non sono mai piaciuti, perché a me non piacciono le cose preorganizzate. Nel senso, 4, 5, 6, 10 coppie che si incontrano, ok, sai già bene o male come va a finire.
Okay.
In realtà in un club no, nel senso che puoi entrare, trovare la coppia che ti piace o la persona che ti piace, che sia uomo, donna, transessuale, qualsiasi cosa.
Certo, massima libertà, assolutamente.
Esatto, non deve essere per forza un'altra coppia, ma può essere...
Non devi essere additato se non partecipi ai giochi.
Esatto, in un club entri, in qualche modo ti guardi intorno, bevi qualcosa con il tuo compagno o con la tua compagna e poi ascolti musica, balli, ti lasci un po' trascinare dalla situazione, e se succede poi succede. E quelle cose che sono già preorganizzate, in cui comunque devi arrivare e alla fine devi finire su un letto, non mi sono mai piaciute. Quindi...
E voi come provate a combattere contro questa cosa?
In realtà non combattiamo, cioè io non mi sento di combattere contro questa cosa, io credo di offrire un servizio, di dare ai nostri soci un servizio di qualità, e ovviamente si seleziona una parte della società, cioè chi si riconosce in quello che facciamo, cioè chi... riconosce e ama quello che facciamo. Quindi secondo me il mondo delle feste private non è esattamente sovrapponibile al mondo dei club, perché sono persone che cercano cose diverse, e non posso combattere contro i desideri delle persone, cioè
brava.
Posso solo fare quello che piace a me, sperando di avere una risposta dalle persone, quindi okay, di avere qualcuno che lo apprezza.
Sei d'accordo, Alessandro? Sì.
Assolutamente, al 100%. Perfetto.
I personaggi che vengono al Crystal Club, parliamo proprio di, è una domanda un po' particolare, di ceto sociale, rango sociale, cioè sono persone normalissime nella maggior parte dei casi, però magari a volte sono anche personaggi importanti, che ne so, vi è mai capitato di avere a che fare con politici, con personaggi anche di una certa rilevanza magari nel nostro panorama?
Due o tre campioni del mondo sportivi, ovviamente non faremo i nomi.
Certo, di quale sport si parla, giusto?
Non posso perché dopo, sai, tra una roba e l'altra magari si diventa riconoscibili. E un paio di premi Oscar.
Eh sì.
Un paio di premi Oscar, quindi sì, parliamo di persone...
legate comunque al mondo del cinema in un modo o nell'altro.
Che poi tra l'altro è una cosa che questa me la ricorderò a vita, perché Chi si iscrive, ovviamente per essere soci bisogna richiedere la tessera, e c'è un form online sul sito dove appunto si fa la richiesta prima, perché il consiglio direttivo la deve approvare, eccetera.
Certo.
Quando ho letto la richiesta di questa persona, che appunto è un musicista molto conosciuto, un altro, scusami il termine, un altro deficiente che
si starà spacciando per
sì,
lui,
che
perché
mi sta facendo lo scherzone, no? Quando si è presentato davanti, mamma mia. Quindi questo addirittura non si era neanche posto il problema, non aveva né chiamato né si era preannunciato con squilli di trombe, o che aveva fatto semplicemente la domanda online
come tante persone normali,
assolutamente.
Come tutti, aveva fatto la domanda di ammissione online, l'aveva inviata, e quando me lo sono vista davanti c'erano delle persone che lo ammiravano in maniera particolare, che sono quasi svenute, ci sono rimaste mute per tutta la sera, tra i nostri soci collaboratori.
Immagino, certo, perché
il loro idolo, ti ricordi?
Cioè, quindi quando dicono idolo vuol dire che è veramente famoso, sì, cioè sì, veramente sì, una persona sì. famosa.
Sì, 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 questo sì proprio. E poi ce ne sono stati tanti altri.
Ecco, ad esempio, personaggi legati alla sfera religiosa.
Sì, te lo
tutti,
ricordi?
Tutti quelli ricordi? Che sono finiti sui giornali, lo posso
no,
dire, tutti.
No, ma la cosa,
io so cosa vuole dire lei.
Ce l'avevamo, sì. Allora, gestivamo il Crystal da poco. Arriva lui una sera correndo da me, mi guardami con una carta d'identità, perché ovviamente.
E questo è un prete?
C'era scritto prete.
Professione prete.
Professione prete. Sì, sì.
Wow.
Sì, sì.
Suore meno.
E suore perché non avevano scritto suora sulla carta d'identità?
Può essere. Sono cose che creano curiosità, però.
Beh, questa certo crea curiosità, sì.
Però poi alle
se ne sentono di ogni, nel senso sul mondo della chiesa, eccetera. Però era proprio una domanda che volevo farvi, se avevate mai avuto a che fare con
Stavo per dire una cosa terribile, ma sto zitto.
No, vabbè, se lanci il sasso non puoi nascondere la mano, dai.
No, che dicevo, parlavamo dei preti e ho detto per fortuna che non possiamo fare entrare i minori di 18 anni, se no sarebbero venuti con
Alessandro.
Troppo.
È partito,
ho un po' di, problemi col Vaticano.
No, nel senso che. Ma nel senso che io penso da un lato che alla fine sia anche normale, cioè io mi sono sempre messo nei panni di persone che decidono di dedicare la propria vita alla Chiesa, no? E quindi a Gesù, a Dio, eccetera. Come faccio a rinunciare a un qualcosa che è tremendamente umano? Cioè, come faccio a rinunciare
all'istinto?
Tra l'altro questa è una cosa che nelle scritture
si apre un mondo.
No, nelle scritture non c'è. È stata una decisione della Chiesa questa, ma fino a sin dopo il Medioevo i preti potevano tranquillamente sposarsi e avere figli. Poi quando si è cominciato a capire che stiamo uscendo dal discorso, è interessante, ma quando si è capito che
economica la cosa, no?
Era sull'economica, perché
c'erano eredi e quindi andava disperso il patrimonio.
Sì, certamente andava disperso il patrimonio della Chiesa. Quello è il vero problema.
Sì, qui si apre un mondo.
Certo, rimaniamoci per un attimo, cioè quanto influisce la Chiesa nell'attività di scambio di coppie?
Tantissimo. In quasi tutti gli altri paesi europei i posti come il Crystal sono dei locali pubblici.
Esattamente.
Okay. Mentre noi siamo in qualche modo costretti ad essere dei circoli privati, perché non è concesso dalla legge, perché ci sono ancora gli atti osceni in luogo pubblico.
Quindi dobbiamo essere un luogo privato, come la casa di qualcuno,
circolo,
no?
Privato per questo motivo. Non è più penale, adesso è solo una sanzione pecuniaria, se non mi sbaglio, però non può essere.
Qui, in Italia rispetto agli altri paesi come siamo messi da questo punto di vista?
Malissimo.
C'è molta più tranquillità e libertà negli altri paesi?
Sì.
Sai da cosa lo capisci?
D'accordo.
Dal fatto che nei social che si occupano del mondo swinger, per non usare appunto il termine dello scambismo, man mano che vai verso il nord Europa e vedi i profili delle coppie, trovi che invece di avere i visi camuffati, mettono il proprio viso.
Ah, okay.
A me è capitato qualche anno fa un episodio che ritengo bellissimo, se ho un secondo lo racconto. Stavo raccogliendo la richiesta di associazione di una coppia svedese e mi trovo ad avere a che fare con fotografie di 30-40 anni fa di una coppia con le maglie della nazionale svedese, probabilmente alle Olimpiadi, così, e le foto coprivano un arco di 30-40 anni, era una coppia naturalmente già âgée. E poi ho capito a un certo punto, guardandole, che si trattava della storia di queste persone. Era una storia di una vita d'amore. E mi è piaciuto tantissimo vederlo così e vederlo tranquillamente messo in pubblico, senza nessun problema. Mi è piaciuto tanto, tanto.
Prima Alessandro ha detto che il Crystal Club ospita coppie da tanti posti, anche l'est dell'Europa, ma dato che fare pubblicità è un po' difficile,
non
no?
L'est, dall'estero in generale.
Dall'estero in generale, scusami. Prima hai detto però che ne parlavamo un attimo a microfoni spenti, no? Fare pubblicità non è sempre così semplice, quindi qual è il modo migliore per farsi della pubblicità, per far sapere a persone che stanno cercando questa cosa qui, attenzione, noi esistiamo, noi a Vicenza ci siamo?
È difficile, perché noi effettivamente non è che per noi non sia facile farci pubblicità, non possiamo proprio, abbiamo delle enormi limitazioni come circolo privato.
Sì, esatto. In realtà tutto il mondo swinger è basato sul passaparola.
Sì. Sulle recensioni buone o cattive che si hanno,
sulla coppia altre che dice coppie, sulla sì, coppia sì. gli amici degli amici che ti raccontano assurdo. In realtà è tutto veramente ancora tutto molto
anche nel viaggiare farsi conoscere
sì, sembra quasi tutto sommerso, in realtà è una scelta. Nel senso che sembra un mondo sommerso perché appunto non è portato alla luce con la pubblicità come siamo abituati a vedere per i locali pubblici, ma in realtà è una cosa voluta, nel senso che le recensioni che vengono fatte sono per esperienza personale o comunque per esperienza di persone a te o alla coppia vicine, e quindi questo passaparola diventa la molla che spinge le coppie anche che vengono dall'estero a dire ok, andiamo a vedere ovviamente Venezia, andiamo a vedere il lago di Garda,
però poi,
e siccome sabato sera non sappiamo cosa fare, andiamo al Cristo.
Lì c'è anche un posto dove ci possiamo divertire.
Sì, questo è vero. Aggiungerei anche che i social più seri dedicati al mondo swinger, essendo a pagamento, non ospitano coppie fake, coppie false, quindi sono verificabili, certo. E anche i contatti tra le coppie sono facili, nel senso che c'è proprio l'abitudine, anche se non si conosce una coppia, non so, io vengo dalla Danimarca, tu vieni dall'Italia e sai qualcosa, io mi permetto tranquillamente di scriverti e di chiederti, visto che vengo dalle tue parti, cosa mi dici, cosa mi...
Noi l'abbiamo fatto molto spesso quando abbiamo viaggiato per il mondo.
Ma noi l'abbiamo fatto addirittura...
Anche senza un secondo fine, ma semplicemente per sapere, che ne so, dove posso andare a mangiare bene.
Quando siamo andati a San Martin, per esempio, abbiamo scritto alle coppie che vivevano a San Martin e che facevano parte del lifestyle, quali fossero le spiagge migliori. Diventa un modo di comunicare, di fare amicizia worldwide.
Certo. Tattica che poi usiamo tutti in realtà, esatto. Cioè non c'è nulla di strano.
Ecco, vedi, arriviamo al punto che non c'è nulla di strano.
Non c'è nulla di strano.
Sì.
Episodi particolari capitati nel club, cioè divertenti, anche magari da raccontare, ovviamente senza fare nomi, qualcosa di divertente che è capitato, oppure magari se vogliamo possiamo parlare anche di qualcosa di dispiacevole che purtroppo è successo?
Beh, lo spiacevole cerchiamo di evitare che accada prevenendolo.
Assolutamente sì, ma magari è successo comunque, dico questo.
Alcuni episodi sono capitati alla nostra console DJ qualche volta, che è una console di professionisti.
Sì, esatto.
Ma ogni tanto passava qualcuno magari e gli chiudeva la console. La sesta volta sì. Che gli chiedevano lo stesso brano magari, esatto. E allora qualcuno o il vocalist o il DJ doveva scappare giù per far sbollire la rabbia magari.
Però in realtà tanti episodi belli, nel senso che mi vengono in mente tantissime feste in cui ci siamo divertiti tanto, siamo stati bene con gli amici, siamo stati... Però non mi viene in mente un episodio particolare.
È difficile, magari pensi a qualcosa dopo, col tempo, ti ricordi alcune cose, ricordi più le emozioni in realtà. Ecco, io da questo punto di vista qui, e Sandra come me, siamo tanto legati alle emozioni. A ricordo dei posti dove magari siamo andati a portare il crystal con la nostra console, con i nostri performer, seguiti magari da coppie di amici, e rimane il ricordo, come ho detto prima, riguardo a quella coppia di un viaggio, perché comunque sono 15 anni della nostra vita. E
fatto tante.
Non vi siete mai pentiti ad un certo punto, forse non avremmo dovuto aprire l'attività, oppure avete mai pensato, forse siamo arrivati ad un punto della nostra vita che dobbiamo, magari non ce la facciamo, basta, vogliamo chiudere?
Qui tocchi un tasto.
Ma, oddio, sì, certo, sì. Beh, ti dirò che comunque penso che questo sia un problema generale, non credo che sia solo un mio problema, ma
durante il Covid,
è stato sicuramente uno stop. Cioè, noi abbiamo chiuso il 20 febbraio del 2020, me lo ricordo, il 20 febbraio del 2020 è stata la nostra ultima serata ed era la seconda serata di Carnevale. Carnevale per noi è una delle feste più grosse dell'anno, quindi abbiamo chiuso che eravamo a bomba proprio.
App, super app.
Cioè, esatto, eravamo proprio boom. E in quel momento lì abbiamo chiuso pensando ok, la prossima settimana, se non è la prossima, è quella dopo, riapriamo. E dopo ci siamo trovati quasi dopo un anno e mezzo a poter riaprire, se non quasi due.
Abbiamo fatto qualche mese, poi ci hanno chiuso
pause,
di nuovo.
In tramezzo. Quindi sai, cioè, dopo quasi due anni anche la mia vita si è riorganizzata in maniera diversa.
Beh, chiaro.
Eccetera. Quindi sì, adesso la fatica e il peso, oltre il passare degli anni, anche per questo stop forzato, è più difficile da portare rispetto a prima.
Il Covid ha segnato anche un cambiamento importante nella frequentazione, a mio avviso.
Sì, certo.
In meglio o in peggio?
Ora come ora ti direi che stiamo andando verso una situazione più bella, si è abbassata l'età media, le prime persone che hanno ricominciato a uscire erano molto belle, erano coppie molto belle
e molto giovani.
Giovani che cosa intendete voi? Età
25,
media?
30 anni, diciamo.
Sì, tra i 20 e i 30.
E quindi magari non c'erano i numeri che ci permettevano ancora di stare tranquilli, però vedevamo entusiasmo. Forse perché le coppie più belle e più giovani sanno che hanno pochi anni per essere belle e giovani, e quindi hanno voglia di uscire.
Credo che in qualche modo ogni generazione abbia vissuto questi due anni di stop in maniera diversa. Sai, le coppie giovani hanno delle problematiche diverse rispetto magari a coppie come possiamo essere noi, che magari hanno, che ne so, genitori anziani a casa, e quindi anche solo l'idea di andare in un posto promiscuo li mette un po' in difficoltà proprio per questo.
All'inizio
per questo
c'è stata
motivo.
Molta paura, sì,
sì,
era difficile
molta
riavvicinarsi.
Paura, molta, ma anche noi ne avevamo tanta. E infatti siamo stati quelli che sono stati chiusi più, fondamentalmente.
E che hanno chiuso prima.
Cioè, nel senso.
Anche perché, insomma, adesso cioè, non è che potevate mettere le mascherine mentre si fanno certe cose.
No,
quindi...
ma infatti, ma poi era la legge che ce lo vietava, quindi giustamente abbiamo seguito le indicazioni.
Beh, noi abbiamo chiuso prima.
Noi abbiamo chiuso prima, perché l'8 marzo è stato quando hanno chiuso.
Lockdown, quello proprio
quello
generale.
Vero. Noi abbiamo chiuso dal 20 febbraio, quindi abbiamo chiuso prima. Però appunto sì, è un po', anche perché vivere di notte non è così facile, non è così conciliabile sempre con il lavoro di giorno, con la vita di giorno, con poi il poter gestire anche il fatto di avere una vita sociale, perché non è che possiamo sempre solo lavorare, lavori
di
giorno,
certo.
Lavori di notte e insomma è un po' complicato.
Infatti
diventa. Mi
volevo farti una domanda, Alessandro, cioè tu lavori di notte, lavori di giorno, cioè come fai?
Ma io lavoro poco di notte e poco anche di giorno, sai?
Meno male sincero, eh.
L'abbiamo ripetuto nel corso di questa puntata in maniera magari un pochino frammentata. Qual è la procedura per entrare in questo caso nel vostro club? Cioè, ok, io con la mia ragazza decidiamo che cosa dobbiamo fare, quali sono, diciamo, gli step da seguire.
Fare prima di tutto la richiesta della tessera. C'è il modulo online oppure si può richiedere direttamente al club senza pensare di accedere immediatamente.
Sandra, scusa, vuoi aggiungere che la tessera è la tessera di un'associazione alla quale afferiscono diversi club?
Sì,
e
certo.
Che quindi quando si ha la tessera di questa associazione vale per tutti
territorio
i club che hanno, sì,
che sono affiliati a questa associazione
quindi
sul territorio
non
nazionale.
Non necessariamente devono farla da noi, se la posseggono già fatta in un'altra locale che comunque afferisca alla stessa associazione, ecco, quella è una spesa che si fa una volta sola, insomma.
Quindi si fa comunque la richiesta della tessera, che di solito viene fatta online, perché sennò vuol dire fare un viaggio a vuoto praticamente al club. E quando viene approvata la tessera si decide quale serata frequentare, che possa essere il venerdì, che di solito appunto è aperto a coppie singoli, o il sabato sera, che è riservato alle coppie, e contestualmente si ritira la tessera che è stata preparata e approvata dal consiglio direttivo e si frequenta la serata.
Cosa significa approvata? Cioè, perché non dovrebbe esserlo? Perché non dovrebbe essere approvata la persona o la coppia?
Perché ci sono, cioè abbiamo il database dell'associazione, quindi ci sono dei soci che sono stati in qualche modo esclusi dal circuito perché magari hanno creato dei problemi in alcuni club, perché si sono comportati male, perché non hanno seguito il regolamento di ogni club, non sono stati fedeli appunto allo statuto. Quindi ci sono varie motivazioni che possono far decidere appunto di non emettere la tessera. Claro. E quindi se in base al database ovviamente è necessario essere maggiorenni.
Beh, chiaro,
ed
sì.
Essere in possesso dei documenti per poter insomma stare in
richiedere
Italia.
Tutto,
esatto.
Certo.
Quindi queste sono le caratteristiche fondamentali.
Ok, siamo arrivati alla fine, ragazzi, io vi ringrazio, mi avete dato la possibilità di conoscere questo mondo che purtroppo ancora è un pochino oscuro, no? Forse è anche chiuso, cioè gente che magari ne permette anche la chiusura purtroppo a volte, quindi grazie a voi magari sono riuscito ad avere una certa panoramica. C'è qualcosa che volete dire alla fine che vorreste anche dedicare, che ne so, a quelle persone che magari, a quelle coppie che magari hanno voglia ma hanno paura perché magari non, si vergognano un po'?
Ma allora guarda, sì, perché prima mi hai fatto una domanda e non ho fatto in tempo a risponderti. Se mi sono mai vergognata del mio lavoro, e ti dico assolutamente no. Anzi, quando ho cambiato l'ultimo lavoro è stata una delle prime cose che ho detto al mio capo, insomma, al proprietario dell'azienda per cui lavoro.
Certo.
Una delle prime cose che gli ho detto è stato: guarda, io gestisco questo tipo di locale, di circolo privato. E quindi no, non me ne sono mai vergognata. Con noi hanno collaborato mio fratello, mio cugino, i miei nipoti, quindi veramente
massima apertura, bella questa,
sì,
cosa.
E l'ho considerato sempre una cosa, e lo considero tuttora, pulita.
Alessandro?
Ecco, vorrei dire solo che come dicevamo prima, come hai ricordato tu a microfoni spenti, ci chiamiamo tutti club privé, in Italia ce ne sono tantissimi, però c'è una differenza enorme tra i club seri e quello che non lo sono. È un grande ombrello sotto il quale ci sta un po' di tutto, e ci stanno pure cose che sono un po' fuori dalla legalità, insomma, ecco. E questo è veramente una palla al piede per noi.
Ed è un peccato.
Sì, è un peccato, davvero.
Come dicevo 2 minuti fa, io lo vivo e l'ho sempre vissuto come una cosa pulita, come una cosa trasparente, di cui non c'è motivo di vergognarsi, per cui non c'è nulla di cui vergognarsi. Sono scelte che si fanno nella vita, nessuno è obbligato a farlo e non è una scelta per tutti.
Nessuno è obbligato a giudicare le scelte,
esatto,
di altri.
Come anche tanti lavori non sono per tutti. Non,
certo,
è che...
E questo, scusami Sandra, lo diciamo non solo a nome nostro del Crystal, ma a nome dei locali seri che ci sono in
Assolutamente.
Italia.
Assolutamente,
ecco.
Sì, sì.
Chiaro.
Ok. Ragazzi, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie a voi, grazie a te soprattutto. Ciao.
Skills e tu cosa fai nella vita? È un podcast scritto da Giovanni Cassone, montaggio a cura di Giovanni Cassone ed Enrico Sisma, prodotto da Strimmo Studios. Lo puoi ascoltare su Strimmo e Spotify.